Ben ritrovate, ben ritrovati da Isabella Visetti. Terza ora di Mille Voci, dove vogliamo parlare di parto, di esperienza positiva della nascita. Sappiamo che attorno a questo tema da diversi anni è in corso un acceso dibattito pubblico tra chi vuole favorire il parto fisiologico, limitando quello medicalizzato e il ricorso al cesareo, e chi trova questo tema trascurabile. Il concetto di violenza ostetrica ha però messo a fuoco i limiti del modello biomedico e quella distanza che esiste tra i bisogni fisici e psichici delle partoriente e la modalità della loro presa a carico negli ospedali, dove assistiamo a diversi interventi medici non efficaci, come ormai lo dimostrano diversi studi, e soprattutto eseguiti senza il consenso delle donne. Un tema che è stato messo a fuoco anche in Svizzera, dove vi sono ora dati che fotografano questa violenza ostetrica. In una ricerca del SCHUV, l'ospedale universitario di Losanna, una mamma su tre ha ricordi traumatici del proprio parto, mentre in un'inchiesta della scuola universitaria professionale di Berna, una donna su quattro dice di aver subito qualche forma di coercizione durante il travaglio. E allora, questa mattina vogliamo chiederci perché il parto è diventato un evento traumatico, quello che dovrebbe essere il momento più bello nella vita di una madre, e perché quello che fino al secolo scorso era un affare di donne ora sembra qualcosa su cui le donne non possono più esercitare un ruolo attivo. E allora, come ridefinire l'autonomia della donna e la sua sicurezza nell'esperienza della nascita? Una risposta si trova nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicate nel 2018, che sono veramente un cambio di paradigma, che vogliono riumanizzare la nascita e il parto, ma si trova anche nelle esperienze, nel lavoro di diverse associazioni impegnate proprio ad aumentare le conoscenze sul parto fisiologico e che vogliono contribuire a una nuova narrazione della nascita e anche a una nuova consapevolezza sociale su questo argomento. Allora, do il benvenuto in studio a Anna Fossati. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Levatrice indipendente che lavora a domicilio e in casa maternità Le 10 Lune, è ideatrice del Festival della Nascita, di cui parleremo dopo. E do il benvenuto anche a Mara Bianchini.
Buongiorno. Buongiorno.
Ben arrivata, è levatrice, presidente e cofondatrice dell'associazione Nascere Bene Ticino, è docente alla SUPSI. È collegata via Skype con noi, do il benvenuto anche a Cecilia Antolini, buongiorno. Non la sentiamo, forse c'è un problema di audio. Intanto la presento, è cofondatrice dell'associazione Il Parto Positivo, ha un dottorato in filosofia e una specializzazione in salute mentale del neonato, è coautrice di un libro che si intitola Il Parto Positivo, diventare mamma con scienza e amore, edito da Mondadori. Ora la sentiamo?
No.
Non la sentiamo. Speriamo che lei ci senta, perché così può, sì, fa segno con la testa. Proprio come base di partenza. Allora, fino alla metà del secolo scorso, lo sappiamo, la nascita era un affare di donne, si partoriva in casa, c'erano le lavatrici, ci si chiudeva in una stanza tutta fra donne e le donne sapevano partorire. Poi che cosa è successo? Perché nel 2023 stiamo ancora parlando di ridare spazio, voce, autonomia delle donne, alle donne nell'esperienza del parto. Anna Fossati.
Ma allora effettivamente ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano anche delle complicazioni, delle difficoltà che magari la medicina poteva aiutare, poteva colmare proprio per evitare le morti di parto, appunto problemi anche con i neonati, e si è incominciato a medicalizzare questo evento fisiologico portandolo a poco in ospedale. Da come la vedo io, si è un po' andati oltre questa cosa e spingendo soprattutto a protocollizzare tutto, nel senso un evento fisiologico naturale proprio insito un po' nella natura femminile, ha dovuto sottostare a tempi e a protocolli in maniera un po' esagerata, probabilmente.
Mara Bianchini, non si è capito che il parto non è un evento medico o non solo un evento medico, e forse l'intervento della medicina doveva essere più in una forma di accompagnamento e ascolto?
Sì, penso che il problema di fondo è che non ci si è accorti di questo per molto tempo, e questo perché siamo tutti immersi in una cornice di riferimento che io farei riferimento un po' al positivismo, al primato della scienza, al primato dell'oggettività, dove quello che è soggettivo ha meno importanza. E cosa c'è di più imprevedibile e soggettivo di un parto? Questo ha messo un po' in scacco quello che è il modello biomedico, che ha risposto come ha risposto. Ha risposto con questo eccesso di medicalizzazione, che poi negli ultimi 40 anni si è dimostrata inefficace. E poi c'è forse un secondo fattore. Tutti i modelli di emancipazione femminile che hanno portato a... ci hanno portato a raggiungere delle conquiste incredibili, però hanno anche portato le donne a effettuare questo atto di delega nei confronti della nascita, quasi fosse comunque un significato di liberazione, emancipazione, il fatto di delegare questo momento per un certo momento, e penso che anche adesso venga vissuto in quest'ottica.
Cecilia Antolini, questo processo di delega è problematico. Perché? Ci hanno fatto delle promesse che non sono state mantenute.
Mi sentite?
Sì, ora la sentiamo.
Grazie. Ma forse le promesse, più che promesse, erano le domande, nel senso che questo processo di delega è stato un po' la risposta a un circolo vizioso che hanno illuminato meravigliosamente le signore che hanno parlato prima di me, che è stato questo dare all'esperto, alla scienza e al modello industriale il primato dell'infallibilità, e quindi andando proprio a svuotare di senso e di domanda il portato della singola persona, della singola donna in particolare. È diventato proprio un circolo vizioso: meno io ti chiedo come stai, per banalizzare, tanto più avrò bisogno di intervenire all'esterno, tanto più tu avrai bisogno di ascoltarti meno e di chiedere aiuto all'esterno. Diventa proprio un circolo vizioso che va in qualche maniera a svuotare sia le capacità di aumentare la salute delle persone da parte dei professionisti, sia le capacità di usare le proprie risorse interne da parte delle donne.
Dunque, mi sembra di capire, la medicina non ha aiutato così tanto le partorienti, o Cecilia Antolini, i progressi medici le hanno,
diciamo,
aiutate fino a un certo punto.
È stato meraviglioso, i progressi medici ci hanno permesso non solo di individuare là dove c'era bisogno di intervenire, ma di poter davvero aiutare. Quello che però è stato fatto forse è stato che su questo altare della sicurezza si è sacrificata anche tutta la bellezza del processo, per cui non c'era più un'attenzione a cosa c'è già di risorsa di salute, ma diventa un'attenzione focalizzata sul cosa c'è che non funziona, dove posso intervenire, cosa posso fare. E forse anche nel momento in cui il modello medico si è imposto, per qualche ragione che difficilmente possiamo riassumere, c'è stato poco raccogliere l'eredità di chi si occupava del parto prima, per cui tutto quello che era già la competenza delle piccole attenzioni, delle grandi cure che le levatrici storicamente sapevano già per esperienza, all'interno del modello medico non è entrato, e in qualche maniera si è proprio imposto l'ideale della salute a scapito di altrettanto importante, non certo meno, l'ideale del benessere anche emotivo.
Sì, quelle che ora chiameremo le buone pratiche sono state un po' dimenticate, Anna Fossati. E poi è arrivato attorno agli anni 2000, però io adesso salto un po' nella storia del parto perché non abbiamo tempo di fare tutti i passi, però c'è sicuramente stato quel momento in cui si è iniziato a parlare di violenza ostetrica, con forse la parola violenza che ha un po' messo in difficoltà gli operatori medici, perché non capivano come la parola violenza poteva stare assieme a cura, a presa in carico, a diciamo interventi a favore della donna. Però in questo concetto, forse con questa espressione non felice, perché violenza ostetrica in effetti è un'espressione che diciamo porta un po' di distanza, ma se uno poi ci si avvicina capisce che è un grande mondo. Si voleva proprio riabilitare la voce delle donne, l'esperienza delle donne, l'autonomia delle donne.
Ma sì, effettivamente può suonare strano, però chi è che l'ha portato? Le donne che l'hanno subita, perciò se loro hanno detto io ho sentito violenza, dobbiamo prenderlo in considerazione ed ascoltarle, ed andare un pochino più a fondo in questo tema. Io penso che soprattutto perché durante un parto durante una nascita, insomma, si interviene in un apparato, in una parte del corpo estremamente sensibile, dove è molto facile fare violenza anche senza rendersene conto. E io posso dirlo dopo anche anni e anni di lavoro in ospedale, in cui la fretta, i protocolli, le richieste, magari visita questa donna quando magari non ce n'era bisogno, cose del genere, hanno portato spesso a fare qualcosa che andava un po' al di là di quello che la donna si aspettava, e io capisco che possa essersi sentita violentata. Cioè, c'è poco da dire, ecco, è violenza ostetrica, punto.
Cosa, Mara Bianchini, cosa sta sotto questo grande cappello di violenza ostetrica, che non sono solo degli atti medici, dei gesti medici che poi non sono neanche efficaci, che vengono fatti anche senza il consenso informato? Adesso nell'etica medica si parla molto di consenso informato delle donne, ma c'è anche tutta una questione ambientale, anche di linguaggio, anche di accoglienza.
Infatti, come dicevi giustamente, il termine ha lasciato, chiaramente il termine mette un attimino, alza un po' dei muri, no? Di fronte dei curanti, di fronte a questa parola che è così forte, no? Che però, come dice Anna, in fondo è stata pronunciata dalle donne. Quello che mi dispiace è che è ancora un atto di violenza ulteriore sulle donne il fatto che le donne non siano credute in questo. Questo lo trovo veramente. E ancora di più.
Mara Bianchini, la interrompo. Sì. Dopo che hanno la presa di coscienza di aver subito questa violenza, sì. Perché questo fenomeno è negato non solo dalla società, ma anche dalle donne stesse, che dicono: ma in fondo io sono viva, il bambino è salvo, sta bene, ma lasciamoci alle spalle tutto, no? E dunque anche una difficoltà a riconoscerla, questo parto traumatico.
Forse non a riconoscerla, ma a esprimerla, a dirla. Non sono legittimate, sono poco credute in questo, non sono legittimate nel farlo. E questo è ancora un atto violento contro le donne. Ma se vogliamo cambiare i termini, c'è una definizione che parla di perturbazione del rapporto di cura. Ecco, io trovo molto bella questa. Ma cosa vuol dire questa definizione? Se la guardiamo nel nostro contesto culturale, perché se poi ci spostiamo in altri ambiti, la violenza ostetrica ha anche altre connotazioni che molto più fisiche, dove gli atti coercitivi sono di altra natura. Ma se rimaniamo nel nostro contesto, cosa vuol dire? Ma vuol dire che nel rapporto di cura la donna ha perso la fiducia, non si sente in grado di autodeterminare le sue scelte in campo, non si sente ascoltata, non si sente presa in considerazione. C'è qualcuno che ha un atteggiamento paternalista nei suoi confronti, che sa meglio di lei cosa è meglio per lei, o si sente giudicata perché invece vuole operare delle scelte diverse, ha delle opinioni differenti. Questo è percepito come violento nei confronti della donna, ed è questo che si fa fatica a trasmettere e anche a far capire che non è legata a una fragilità intrinseca della donna, perché anche questo è un atto molto violento. Pensare che la donna che riferisce ciò è perché è una donna che forse ha delle fragilità, che non ha avuto quel parto da sogno che lei desiderava, che denuncia questa cosa perché il parto è andato in un certo modo. Ecco, questo è anche un peccato, perché non siamo sul tema. Ecco.
Io invito il pubblico che vuole magari approfondire questo tema della violenza ostetrica e tutto quello che c'è sotto questo grande cappello, può andare a riascoltare due puntate di Laser andate in onda su Rete 2 in autunno, intitolate Guarire dal parto, a cura della collega Emanuela Burgazzoli. E ci sono toccanti testimonianze di queste donne che hanno un ricordo traumatico del parto. Cecilia Antolini, c'è stato un tabù a lungo, cioè la nascita doveva essere solo raccontata in termini splendidi e ci sta, no? Una narrazione solo positiva.
Il tabù riguarda tutto quello che ha riguardato le donne per molto tempo, forse, nel senso che già dal dare il nome agli organi che compongono il nostro corpo c'è proprio un vuoto di conoscenza rispetto a cos'è l'utero e come funziona. La nascita stessa è rimasta davvero chiusa in una stanza quasi come una scatola nera, e in questo forse il tabù è stato anche il poter non solo esprimere quando le cose non andavano bene, ma anche l'articolare il desiderio alla base di farle andare come si desiderava. Lei prima ha detto una cosa importante, ha detto quella violenza che non sempre è riconosciuta. Ci sono infinite storie di donne che escono dalle sale parto, e spesso sono anche giornaliste che poi condividono la cosa con altre tramite le testate su cui scrivono. Ne cito uno recente in cui una giornalista scrive: il giorno in cui ho dato alla luce la mia bambina è stata l'ultima volta che mi sono sentita me stessa. Il racconto che seguiva era un racconto dettagliatissimo di quella che è violenza ostetrica, che lei stessa però non aveva riconosciuto come tale. Quindi c'è un tabù anche nel ascoltarsi e dirsi: ma io questa cosa che ho subito non è così normale, non mi fa stare così bene. Quindi il tabù del potersi poterlo ascoltare e poterlo poi condividere, per cui questa idea che quello che accade è, in quanto viene da da un'autorità riconosciuta, indiscutibile, e va proprio a disinnescare completamente quella che è la prima risorsa fondamentale di una donna, di un essere umano in generale, di una donna in travaglio in particolare, che è l'attivare risorse interne. E in questo il tabù ci riguarda tuttora, perché sia che la nascita vada bene sia che la nascita vada male, in qualche maniera un giudizio le donne lo percepiscono sempre, per non aprire poi sui temi di quella che è la scelta epidurale o non epidurale, naturale o non naturale, seguita da tutto quello che seguirà poi nelle scelte col bambino. Il tabù in qualche maniera rimane sempre costante sotto quest'ombra di giudizio che non so da dove, ma in qualche maniera continuiamo a trascinare.
Sì, tabù, poi però quando si apre il vaso di Pandora si offrono degli spazi di condivisione alle donne che hanno partorito, si va a chiedere, come ha fatto l'ospedale universitario di Losanna, ma che ricordi hai del tuo parto, come l'hai sentito, come ti sei sentita, poi chiaramente si vede, ora i dati ci sono, la realtà è stata fotografata. Il dibattito è stato però anche inquinato da una sorta di diciamo presa di posizione ideologica, di dividersi in due fazioni, in tre fazioni, un po' giudizi, ecco, dicevamo, di giudizi, di dire si deve fare così, si deve fare cos'ha. Anna Fossati, quello che si vuole, chi come voi sostiene il parto fisiologico, non diciamo naturale perché poi naturale sono i parti vaginali che però avvengono con tutti questi interventi medici, allora diciamo l'espressione giusta è dire parto fisiologico. Chi vuole diciamo promuovere il parto fisiologico in fondo vuole che rimettere al centro la donna, che sia lei a scegliere con scienza e coscienza, si direbbe.
Assolutamente, e direi la donna e il bambino, dato che è il bambino che dà il via un po' alle danze del travaglio. Non indurre un parto vuol dire rispettare anche proprio tutti i suoi tempi di maturazione fisica, neurologica e quant'altro. Sì, l'idea del parto naturale o fisiologico, scusami, è molto semplice. È stato previsto così dalla natura, con i suoi tempi, con il suo dolore, con le sue fasi da affrontare e da superare. Perché? Perché uno scopo ce l'ha, perché alla fine l'esperienza finale di madre e neonato risulta quella più migliore per la salute, diciamo, quella che genera salute, nel senso che una donna, se ha la possibilità di affrontare il parto con tutti gli ormoni previsti appunto dalla fisiologia, arriva in uno stato molto particolare al momento di incontro del neonato, uno stato che le permette di accogliere, di riconoscere e di far entrare, nel senso, il neonato nella sua vita in un modo particolare, e porta al neonato gli stessi vantaggi, nel senso lo aiuta ad arrivare a quell'incontro con la contaminazione batterica giusta per la formazione del microbioma, con gli ormoni giusti per adattarsi alla vita extrauterina, insomma una serie di fattori che creano poi la salute a lungo termine.
Mara Bianchini, sappiamo poco del parto fisiologico, anche noi donne che dobbiamo partorire, questo è un punto su cui bisogna recuperare un po' di formazione, un po' di conoscenza.
Assolutamente, penso che questo è un punto. Forse le donne stanno già battendo, invece si stanno già muovendo moltissimo, invece le donne adesso su questo punto vogliono sapere, vogliono informarsi. Sicuramente ci troviamo di fronte a una generazione di donne che è diversa da quella che sono stata io, da quella che è stata comunque mia madre, e questo è qualcosa di bellissimo secondo me da vedere. Le donne, ma tutti gli operatori della salute devono recuperare qualcosa, perché quando prima abbiamo parlato di eccesso di medicalizzazione, alle volte ci si dimentica nel dire, con questo che Anna ha espresso, no? Ma perché la fisiologia è pensata così bene? Perché sappiamo anche che esiste un paradosso, che ogni atto medico ha dei fattori di rischio comunque, o comporta comunque dei rischi potenziali. Questi rischi sono sempre minimi quando sono applicati a una persona malata, ma sono grandi quando sono applicati a una persona sana, e la donna è una persona sana, e ciò che fa la donna durante il parto e il bambino è qualcosa di fisiologico. Quindi questo è un assunto che deve essere ben chiaro per chi cura comunque mamma bambino, e per chi si occupa della gravidanza e del momento della nascita. E quindi cosa vuol dire? Io penso che vuol dire che chi segue una donna, ecco, la levatrice, chi si forma ad esempio, che diventa quindi una levatrice che segue la donna, deve essere, c'è una grande differenza. Il ginecologo è un esperto di tutto quello che è la patologia, quando le cose non funzionano bene, e questo viene riconosciuto al 100%, ma la levatrice coniuga in sé delle capacità tecniche di riconoscere quando il percorso di fisiologia si discosta da quella che, ecco, noi consideriamo ancora un percorso normale che porterà a un parto fisiologico, ma è in grado di conoscere così bene la fisiologia di riuscire a stare accanto alla donna. Quindi le due componenti, c'è questa componente di emancipazione nei confronti della donna, emancipazione vera questa volta, empowerment vero. Il parto, al centro del parto c'è la donna e c'è il bambino. Chi sta attorno contiene, aiuta, sostiene, ma in qualche modo bisogna anche lasciare andare, in qualche modo bisogna e questo penso che sia un atto difficile come curanti, quello di non avere il controllo, di riuscire a lavorare, di mantenere una situazione di sicurezza attorno alla donna, ma mollare il controllo, perché quel controllo deve averlo la donna.
Vedo che Cecilia Antolini fa sì con la testa, però questo dibattito, che è messo così come lo stiamo descrivendo stamattina, è stato veramente inquinato da tifo, da stadio, no? E chi parlava di parto fisiologico, voi parlate di parto positivo, venivano un po' viste come quelle pazze radicali che rifiutano i progressi medici e scientifici, che vogliono far partorire la donna con dolore.
Assolutamente, perché poi il grosso punto su cui si va a cozzare è proprio questo, quello di questa grande eredità per cui il dolore del parto sia stato una punizione, qualcosa da cui giustamente, se la vivi come una punizione, pensi di volerti o doverti liberare. In realtà quel discorso è stato forse uno degli elementi più strumentalizzati nella storia davvero umana, quello del dolore del parto, e si è tolto completamente l'elemento invece di andare a verificare cosa ci fosse lì dentro che poteva essere utile, a scelta e a discrezione di ogni singola donna. Però in qualche modo c'è stato proprio uno spostamento per cui da parte di tutti, donne e chi lavorava con loro, l'attenzione centrale era diventato quasi il ridurre questo dolore. E da questo punto di vista è diventato di nuovo un altro, l'ennesimo circolo vizioso, perché nel momento in cui il tutto sta a controllare un processo, quel dolore in realtà aumenta, e noi abbiamo finito in maniera per me inspiegabile a definire dolore del parto la sofferenza innaturale di un parto alienato. Quindi quello che è il dolore del parto riportato negli ultimi decenni è effettivamente una sofferenza atroce.
Perché lei dice non è il dolore del parto fisiologico.
Nella stragrande maggioranza dei casi no. Se noi guardiamo come è stato assistito il parto negli ultimi, riduco, decenni, ma forse siamo sui 100 anni almeno, tutto quello che è stato richiesto alle donne era contrario alla fisiologia femminile. Là dove si salvavano quelle poche che avrebbero avuto bisogno di aiuto, tutte le altre venivano allo stesso tempo impoverite delle loro risorse. Questo è un fatto che è molto concreto e quindi in qualche maniera sono state trattate tutte da malate. È successo quindi che sono pochissime quelle che negli ultimi decenni sono uscite dalle sale parto con quella risorsa di forza e di senso di pienezza di sé che Madre Natura, qualcuno ha nominato prima, o l'ammasso casuale di atomi ha creato come sistema proprio di supporto della cura che poi questo bambino riceverà. Madre Natura non ha bisogno di una donna traumatizzata e distrutta, ha bisogno di una persona pronta a raccogliere quel bambino e fare le cose essenziali perché è sottoposta non solo sopravvivere ma prosperare, nutrirlo ma soprattutto amarlo, e questo è il sistema degli ormoni come funzionerebbe quando viene supportato e protetto. E in questo davvero la figura di chi assiste accanto a una donna è essenziale. Nella polarizzazione che lei nominava si infila in maniera assolutamente perversa anche l'idea che qualcuno sostenga il fatto che le donne possano partorire senza assistenza. Non è questo, è il pensare invece che abbiamo una risorsa meravigliosa nella scienza che però deve essere al servizio della donna e del bambino. Quindi prendere sempre quella risorsa meravigliosa che appunto sono le persone con le competenze per assistere, che però lo facciano per supportare. E in quello quindi non è il parto alienato, quella che sarebbe l'esperienza più condivisa, ma un parto, io dico positivo, nel senso che è un parto che attiva davvero risorse.
Maria Bianchini, però è difficile fare questo discorso a una donna che ha paura, paura del parto, paura del dolore e vuole l'epidurale. Lei non va neanche demonizzata.
Assolutamente no, perché veramente come sottolineava adesso Cecilia, io capisco benissimo le donne che in un certo tipo di sistema quel dolore diventa qualcosa che non è più fisiologico, qualcosa che non è più controllabile, e dove l'epidurale allora è veramente un atto di delega che è quasi obbligata. Questa è la drammaticità della situazione. Uno, che con le donne bisognerebbe forse poter parlare un po' prima. Arrivare quando già una donna comunque in gravidanza o in prossimità del parto, forse non sono già le condizioni ideali. Bisognerebbe arrivare prima ed avere delle alternative però prima. Perché se non ci sono alternative, cosa viene proposto? Il problema dell'epidurale non è mai questa polarità epidurale sì, epidurale no, ma chi lo stabilisce? Sarà poi la donna a stabilirla questa cosa. Il problema grosso è cosa offriamo alla donna di diverso, che tipo di accompagnamento, e non soltanto al parto, nei mesi precedenti al parto possiamo offrire, che fortifichi quella donna, perché è un concetto che secondo me si va un po' a perdere, è il fatto che il buon parto non è il parto che esita con un bambino bello, sano, benissimo. Cioè, come diceva Cecilia, è importante l'eredità che resta quella donna del suo parto dopo, perché deve accogliere, amare, deve crescere questa creatura. Questo è importante, le ricerche lo dicono chiaramente, quasi sono gli esiti di salute futura di un certo tipo di assistenza. Quindi bisogna partire prima. Quali alternative offriamo? Come può essere accompagnata la donna durante la gravidanza? In questo momento abbiamo un po' poche alternative ed è quello che in fondo un po' anche con l'appello che abbiamo lanciato come associazione vogliamo andare a proporre, a far sentire la nostra voce proprio in quest'ottica.
Allora rimaniamo su questo appello perché vediamo, ci muoviamo su più piani, ci vuole una presa di coscienza, bisogna discutere di questo tema fuori dalla faziosità, dallo schieramento ideologico, perché si vuole solo che la donna rivenga rimessa al centro, venga ascoltata, gli venga data l'autonomia per le scelte, poi c'è un piano più politico e poi vedremo, c'è un festival che vuole anche portare una narrazione diversa della nascita. Allora, appello di nascere bene Ticino è stato pubblicato in autunno, voi chiedete 4 cose, mi sembra importanti, la prima mi sembra questo della levatrice aggiunta, levatrice di fiducia. che pone va proprio a toccare uno dei punti che abbiamo, diciamo, sfiorato prima.
Sì, perché in questi 10 anni di attività siamo veramente molto felici di sapere di aver sostenuto il fatto che un'alternativa le donne ce l'hanno, quindi la casa maternità costituisce questa alternativa. Però sappiamo anche che la maggior parte delle donne comunque vuole comunque partorire in un ospedale, vuole, in questo momento è ancora un po' così, probabilmente si sente più sicura per vari motivi, e quindi vogliamo sostenere quelle donne. Sappiamo che questa possibilità è fattibile, applicabile, viene fatta in altri cantoni, viene fatta in altri paesi, e una donna, cioè l'unica tecnologia che negli ultimi 40 anni si è dimostrata efficace nell'accompagnamento è l'accompagnamento continuativo one to one. Questo non sono i progressi medici, i progressi scientifici negli ultimi 40 anni non hanno aumentato, non hanno diminuito la mortalità o la morbilità della madre e dei bambini. Quindi, e questo ce lo dicono i dati. Allora, come possiamo fare a favorire questo accompagnamento continuativo dalla gravidanza al parto? Con una levatrice di fiducia che possa al momento opportuno accompagnare la mamma all'inizio del travaglio, accompagnarla anche in ospedale. Ed è quello che un pochettino ci motiva, e da una parte forse ci delude nel vedere che i tempi sono così lunghi per rendersi conto di questa che questa possibilità è reale e che in fondo è applicata in altri cantoni della Svizzera con successo e soddisfazione delle mamme, è che la soddisfazione materna troppe volte non è un criterio di valutazione.
E poi dovremmo invece capire che una società che cura l'esperienza della nascita è sicuramente una società migliore, perché mi sembra di capire in questi anni le vostre richieste sono sempre più supportate da dati scientifici, da ricerche. Cioè magari all'inizio potevate essere un po' quelle originali che rivendicavate il parto fisiologico, ma adesso c'è tutta l'evidenza scientifica.
Io trovo straordinario, se penso a questi ultimi 10 anni, ho avuto la fortuna di far parte di questo progetto, ogni volta rinnovo il mio entusiasmo, perché ogni volta leggo materiale scientifico e dico, vedi, quella cosa lì, che forse all'inizio era sentita a qualche punto, anche forse nella pancia, sì è vero, ma io credo anche nella soggettività e non soltanto nell'oggettività completa, ma ho anche tanti dati scientifici che dicono, è giusto fare questo, in questo momento le evidence based non sono applicate completamente in ostetricia, e quindi bisogna lavorare. Per fare questo
bisogna recuperare l'IR e dunque anche formare il personale che accompagna le donne al parto.
Sì, io penso che questa sia veramente la sfida enorme. La sfida enorme nel dare una grande competenza tecnica, senza la che questa è imprescindibile, ecco, non vogliamo dimenticare questo. Questo aspetto un po' così, adesso perdonatemi la parola, però figlie dei fiori, un po' new age, di accompagnamento al parto dove tutto va bene, ma non siamo così, ma le levatrici non lavorano così, non operano così, operiamo con scienza e coscienza. Certo, però cercando di favorire quello che veramente l'empowerment femminile, questo cerchiamo di fare.
Riconosciuto adesso anche da queste linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2018, immagino che siano state anche per voi motivo di dire, ma noi lo dicevamo già qualche anno fa. Anna Fossati, invece, Festival della Nascita la settimana prossima, dopo arrivo da Cecilia Antolini, perché volevo andare su questi due piani, il piano più politico di chiedere questa levatrice aggiunta e invece il piano del Festival della Nascita che vuole parlare a un pubblico ampio, proprio anche per narrare il momento della nascita in modo diverso. All'interno del festival ci sono tante cose, c'è anche uno spettacolo teatrale.
Esatto, c'è anche uno spettacolo teatrale che abbiamo fortemente voluto, io lo sognavo da anni, per poter portare questo messaggio in maniera un po' diversa, nel senso non è una conferenza, non è l'elencare appunto tutti gli studi che ci sono a proposito del tema, ma è uno spettacolo anche divertente in cui si cerca di portare un determinato messaggio. Il messaggio principale vuole essere la donna sa partorire, il bambino sa nascere e il parto può essere una cosa bella, piacevole, armoniosa, che porta in energia, che porta forza a questa mamma, a questo neonato.
E alla sua famiglia, in un certo senso.
E alla sua famiglia e alla società, se vogliamo andare proprio ancora più lontano. E perciò, ecco, lasciateci partire in maniera fisiologica, insomma.
Allora, Festival della Nascita, si ritrovano tutte le informazioni su internet, si terrà a mano il 25 e il 26 marzo, lo spettacolo teatrale è il venerdì sera?
Il sabato sera, 25 alle 20.
Alla luce
si intitola. È il titolo.
Prima ci sarà una tavola rotonda, adesso è il venerdì, il sabato? O la domenica. Ecco, ce la farò, ecco, la domenica, tavola rotonda, alla quale partecipa anche Cecilia Antolini e diversi esperti, appunto, sul tema della nascita. Cecilia, lei voleva aggiungere qualcosa prima?
Sì, grazie, perché quel tema delle evidenze scientifiche che ha portato appunto Mara Bianchini e che lei giustamente ha ricordato è fondamentale, e c'è però un elemento così critico e che sfugge così tanto, nel senso che tutti immaginiamo le evidenze scientifiche come qualcosa che avanza linearmente e quindi sembra quasi che questo parto fisiologico sia un'evidenza nuova. In realtà c'è anche un passo indietro di decostruzione di quelle che erano considerate evidenze prima e che le evidenze oggi ci dicono non è raccomandato. L'esempio, non so, può essere l'induzione, perché solo l'unica indicazione è l'aver passato il termine. Oggi le evidenze ci dicono non è raccomandato. Oppure l'aspettativa della dilatazione di un centimetro all'ora, ci dicono non è attendibile, non è realistica. Quindi c'è proprio anche un decostruire quelle che erano le pratiche di prima e che però si sono radicate nella nostra mente, sia di operatori che di mamme, come aspettative fisse, qualche cosa per cui invece sono considerati strumenti assodati. In qualche maniera proprio il fatto che le evidenze scientifiche vadano a dire di lasciar cadere alcune cose vecchie proprio per fare spazio alla fisiologia ancora più vecchia ma vista con occhi nuovi, è sfidante per tutti, ed è la grande cosa a cui siamo chiamati collettivamente: crescere insieme alle evidenze scientifiche e non portarci dietro quelle che erano considerate tali e non lo sono più.
Mara Bianchini, abbiamo ancora una manciata di minuti per affrontare il tema del cesareo. Noi non l'abbiamo ancora toccato. Il vostro appello va anche in questo senso e chiede una riduzione dei cesarei, che in Ticino sono ancora alti.
Sì, effettivamente gli ultimi dati ci parlano sempre di un tasso dal 32 al 33%, con una variabilità, con numeri diversi degli ospedali rispetto alle cliniche. E sono numeri piuttosto alti se pensiamo che la metà di questi cesari comunque vengono eseguiti su delle donne che hanno delle gravidanze a basso rischio. Quindi sappiamo che sicuramente un lavoro che deve essere fatto è quello di portare una diminuzione di questi tagli cesari, ma anche su questo i dati alla mano dicono che un certo tipo di assistenza continuativa della donna durante la gravidanza può già portare a questo risultato. Poi sappiamo che c'è un certo numero di cesari che invece è inevitabile e che anzi è indispensabile che avvenga. E per quel numero di cesari però abbiamo anche pensato che anche lì l'esperienza della donna diventa fondamentale, e quindi l'idea, ed è anche quello che è stato lanciato nell'appello come proposta, è quello di favorire questo cesareo chiamato gentile. Quando ne parlo con qualcuno, anche nell'ambito della cura, noto che suscita sempre un po' qualche sorrisetto, e la cosa mi fa un po' specie, perché si parla di gentle care in tantissimi ambiti della cura, no? Dalla geriatria alla psichiatria. Dico, e come mai per la nascita questo no? Questo momento gentile, dove non si chiede agli operatori di cambiare le loro procedure, si chiede di garantire semplicemente tempi, momenti, ambienti, illuminazioni e temperatura che permettono alla mamma, che permettono i genitori veramente di prendere parte a quel momento, e non soltanto per un atto di romanticismo che anche potrebbe essere comunque dovuto e andrebbe comunque bene così, ma addirittura si è visto l'azione sugli ormoni dello stress nei confronti del bambino, dello stress e del dolore, esiti positivi su segni e sintomi della mamma nel postpartum a breve e a lungo termine. Quindi abbiamo anche dei dati che sostengono il fatto che in termini di salute questo vuol dire prevenire, e quindi non costerebbe molto farlo. Costa un cambio di posizione dell'operatore, costa un cambio di idee, sì, un paradigma che forse è ancora più difficile da cambiare, ma è questo che vorremmo fare, piano piano instillare delle piccole gemme e portare a un cambiamento culturale nelle donne in parte, nel grande pubblico, ma anche nei colleghi, negli operatori della salute.
Cecilia Antolini, che ricordo è cofondatrice dell'associazione Il Parto Positivo e su questo tema ha anche scritto un libro che si intitola Il Parto Positivo, diventare mamma con scienza e con amore. Siamo proprio quasi in chiusura. C'è dunque un grande lavoro di comunicazione, di informazione, di sensibilizzazione da fare verso gli operatori che accompagnano la donna alla nascita, ma anche verso le partorienti.
Assolutamente, è un lavoro che riguarda tutti, dalla persona di 60 anni che non ha mai avuto figli al ragazzino di 12 anni, un cambiare il modo in cui si guarda il fatto che siamo esseri umani, che nasciamo e in questa nascita ci viene messo davanti agli occhi il fatto che un giorno anche moriremo, però prendersi questo spazio di vedere che la vita può essere possibile e soprattutto il parto positivo può essere sia possibile che normale, questo effetto proprio di riguardare le singole persone nelle loro relazioni fa parte del lavoro di tutti.
Anna Fossati, a lei la parola conclusiva negli articoli dedicati alla rivista, sulla rivista del Medical Humanities, che è la rivista della Commissione Etica dell'Ente Ospedaliero Cantonale, c'è tutto un numero monotematico dedicato proprio all'esperienza della nascita, alla violenza ostetrica, a come migliorare questa esperienza arrivando a questo parto fisiologico, parto positivo. Lì ho trovato una frase che mi ha colpito, che dice: l'ostetricia del futuro dovrà rispondere alla sfida di conciliare sicurezza del parto e bisogno di autonomia delle donne. La sente questa sfida?
Sì, assolutamente, un po' quello che diceva Mara prima, nel senso siamo con la donna, facciamo il percorso con loro, la sosteniamo nella sua fisiologia, ma abbiamo dietro anche tutto il bagaglio di conoscenze comunque che ci fornisce la nostra formazione, insomma.
E anche tutta, diciamo, la ricerca scientifica e medica. Mi sembra di capire che volete coniugare il meglio delle due cose.
Assolutamente, assolutamente. Rimanendo comunque empaticamente collegate alle donne e anche ai bambini.
Sì, ecco, dovremmo dedicare un'altra puntata al benessere dei neonati, magari lo faremo, anche all'importanza degli ormoni anche sul cervello, un altro tema che è stato trattato anche nel libro di Cecilia Antolini. Il tempo però a nostra disposizione è terminato, io vi ringrazio per questo confronto, per questo dibattito. Ricordo il Festival della Nascita il 25 e il 26 marzo a Manno, lì ci saranno tavole rotonde, diverse proposte per cambiare o riflettere sulla narrazione della nascita.